Buonasera a tutti, ben trovati. Stasera finiamo questo capitolo bellissimo. Tutti lo sono. Questo capitolo che parla della felicità e così via. E poi, se abbiamo tempo, cominciamo una della Emunah. Vediamo, vediamo. Ok, dice così: la felicità nella santità. Ok? La felicità nella santità rappresenta di certo un livello molto alto, perché hai felicità e hai santità e insieme è un qualcosa di esplosivo, no? In modo particolare. Poiché si tratta dell'aspetto principale del perfezionamento del nostro servizio ad Hashem. Cosa vuol dire? Noi, c'è scritto nella Torah, Ivdu et Hashem besimcha, non soltanto servi Hashem. Certo, bisogna servire Hashem, ma a Dio non basta che tu servi. Dio vuole che tu lo servi con simcha, con gioia. Il che non è facile, anzi, è quasi, non dico impossibile, ma molto difficile. Per esempio, io posso alzarmi, io uomo, posso alzarmi la mattina, ogni mattina, come fa Samuele, mettere tefillin, ma posso non farlo con gioia. Posso farlo ogni giorno della mia vita come un orologio svizzero. Non perdo mai una volta in vita mia che metto tefillin, ma non per forza lo faccio con gioia. A volte lo faccio anzi contro la volontà. Quante volte ci succede che dobbiamo fare una mitzvah e diciamo, ah, oggi proprio non c'ho voglia. Magari la facciamo, eh? Magari la facciamo. Ma la voglia. Allora, Baruch Hashem, ovviamente in quel modo comunque la mitzvah vale. Non si può dire che non hai fatto la mitzvah. Ma non è quello che Hashem desidera quando dice servi Hashem con gioia. Servire Hashem con gioia vuol dire che questa mitzvah fa parte di te. È un qualcosa che tu gioisci a farla. Non soltanto che lo fai, perché vi ricordate, abbiamo Avinu Malkeinu. Hashem è nostro padre e Hashem è nostro re. Cos'è la differenza tra Avinu Malkeinu, che è quello che maggiormente diciamo nei giorni di penitenziari tra Hoshana e Kippur, raggiungiamo questo Avinu Malkeinu, la preghiera. Quello di nostro padre, il nostro re. Cos'è la differenza del rapporto di un figlio verso il padre e di un, come si chiama, di un qualcuno del popolo verso il re? Che
Di un
differenza fa?
subito.
Un suddito, grazie. Allora, il figlio verso il padre, o verso la madre ovviamente, quando fa un qualcosa lo fa con tutto se stesso, con tutto l'amore. Lo fa perché ama i suoi genitori e qualsiasi cosa fa, anche se a volte è difficile, quando sono a una certa età e tanti di voi possono dirlo e così via, tanti di noi possiamo dirlo, e qualsiasi cosa facciamo per loro, lo facciamo col cuore, è nostro padre, è nostra madre, ci ha messo al mondo. Questo è farlo con amore. Invece, e questo è il rapporto con Dio, abbiamo un rapporto con Dio come un figlio. A volte invece abbiamo un rapporto con Dio come suddito e re. Vuol dire, non per forza in questo momento io ho questo desiderio, questa voglia di fare quello che tu mi stai chiedendo. Non per forza lo capisco cosa lui vuole da me. Ma lo faccio. Perché so che è la cosa giusta, so che è la volontà di Hashem e io lo faccio. Avinu Malkeinu, padre e re. Perciò quando qua dice servi Hashem con felicità, è il livello alto, è il livello più alto che c'è, perché non soltanto che lo servi, ma lo servi con gioia. Vuol dire, fai di te, lo fai diventare tuo. Il suo desiderio diventa tuo. E questo è il livello altissimo. Perché vuol dire, non lo faccio solo perché Dio me lo chiede, faccio diventare mio tutto quello che è volontà di Hashem. Wow, questo è un livello super, che lo faccio perché ho lavorato su me stesso di sentire ovviamente un lavoro, e va presa mitzvah dopo mitzvah. Che io prendo questa mitzvah e la faccio diventare veramente parte integrante del mio DNA, della mia vita, della mia esistenza. Questa è una delle sfaccettature di cosa vuol dire servire Hashem con gioia. E ripeto, cioè non toglie che se una persona non è ancora arrivata a questo livello e lo fa sforzandosi, cioè non toglie che lui la mitzvah l'ha fatta, che sia chiaro. Però col tempo. Sì, vedete, l'ebraismo, la Torah, cos'è? È un rapporto con Dio. Nessuno nasce pronto, nessuno nasce fatto, completo. È un percorso. E durante il percorso della nostra vita, nel nostro rapporto con Hashem, dobbiamo arrivare a migliorare sempre i nostri rapporti. Ok, la felicità è, d'altronde, il fine più santo di tutte le mitzvot. Una persona che possiede una santa fede, Emunah, dovrebbe essere felice per tutta la vita. In ogni momento, perché ogni parola è oro, ogni parola è profondo. Perciò vado piano. Una persona che possiede una santa fede, fede in Hashem, dovrebbe essere felice per tutta la vita in ogni momento. Ciò implica che se non sei felice, non vuol dire che ti manca qualcosa fisico, ti manca spiritualità, ti manca questo fede santa in Hashem. Perché se ce l'hai veramente, sei felice di qualsiasi cosa. Una persona può vivere come le storie dei vecchi tzaddikim, no? Che vivevano in una casa precaria, con i buchi del tetto che pioveva in casa, e vivevano proprio una povertà. Eppure erano felici, erano gioiosi, perché questo gli bastava. Perciò non sono le cose che ti rendono felici. Certo, non facciamo discorsi finti. Certo che i soldi aiutano, certo che il comfort aiuta, aiuta, ma non è quello che ti porta alla felicità. La felicità è un qualcosa interiore, qualcosa di profondo. La felicità è quando tu sei connesso con Hashem, quando tu hai fede profonda in Hashem. Perciò una persona che possiede una santa fede dovrebbe essere felice per tutta la vita in ogni momento, semplicemente ricordando la gentilezza che Dio ha fatto, che Dio ha fatto discendere su di te. Traendone una santa emunà, una santa fede, a seconda del proprio livello. Sopra il fatto che Dio mi ha dato un po' di fede, che anche lì abbiamo avuto fede e dobbiamo lavorare su questa fede per rafforzarla, per ampliarla e così via. Solo per questo dobbiamo essere gioiosi, felici e riconoscenti ad Hashem. Sembra cose cose semplici e superate che sappiamo, non lo è. Ripeto, qua ogni parola è oro. L'aspetto principale della felicità è rappresentato dall'essere meritevoli di avvertire Hashem nella nostra vita. Alt. Perché va avanti, però mi fermo. Cos'è l'aspetto, qua dice, l'aspetto più grande della felicità che cos'è? Quando tu avverti, senti, margish, senti Hashem, senti Dio nella tua vita. Wow! Quanti nel mondo possono dire io sento Dio nella mia vita? Non credo in Dio, credo in Dio più o meno, tanti credono in Dio, ok? Ma quanti possono dire io sento Dio? Sento Dio nella mia vita, lo avverto, lo sento. Non so se c'è una parola più forte di sentire, non so, aiutatemi. Non so, c'è una parola più forte? Ok, abbiamo reso l'idea, ok? Perciò, quando tu lo senti in ogni passo della tua vita, in ogni momento, specialmente nei momenti difficili, e poi dice. Perciò sentire, avvertire Dio, e anche dice, dalla consapevolezza che le nostre speranze, la nostra fiducia e la nostra salvezza discendono da lui. Sono in una botte di ferro perché ho Hashem e di conseguenza non ho paura. Non ho paura di niente. Per esempio, se tu sei in un aeroplano, stai volando in una nave o in un treno, tu in treno, per esempio, oh, mi viene adesso questo esempio. Quante volte passiamo in treno e abbiamo diversi minuti di totale buio perché passiamo in una galleria, in un tunnel? Qualcuno in quei momenti di buio pensa di saltare fuori dal treno? Pensa che il conduttore non sta facendo quello che deve fare? No, semplicemente fa parte della traiettoria, fa parte del viaggio. Per arrivare a destinazione, a volte devo passare questi tunnel, queste gallerie buie totali, ma io so che fa parte del viaggio per arrivare a destinazione. Perciò non metto in dubbio quello che sta guidando il treno, l'aereo, quando l'aereo, per esempio, ha momenti di turbolenza, no? Qualcuno mette in dubbio il fatto che il pilota sta sbagliando? No, fa parte del cielo, cioè dei momenti di turbolenza. E così possiamo estendere l'esempio all'infinito.
Dio di Colossema.
Tu dici lo scema, ok? Allora, cosa succede? Perciò nei momenti difficili della vita, ripeto, siamo in una botte di ferro perché sappiamo che c'è Hashem. Così come sappiamo che il pilota, il conduttore del treno, o i vari esempi, sappiamo che lui è lì e sa quello che fa e fa parte del viaggio e più di tanto non ci preoccupa. Così quando una persona ha presente sempre nella sua mente che Dio è lì con lui e tutto deriva da lui, puoi avere le più grandi sbandate, turbolenza, tunnel neri. Non hai paura. Perché? Perché c'hai Hashem, perché lo avverti, lo senti. Non so se riesco, sicuramente rendo l'idea perché ognuno di voi lo può anche raccontare, testimoniare di tante cose che succedono. Però è un qualcosa di così profondo. Perciò la consapevolezza che tutte le nostre speranze e la fiducia e la nostra salvezza discendono da Lui. No matter what. Hashem è la fonte della vera luce. La vera luce, la luce benefica, benevole, tutto. L'Hashem è la fonte, la quale è piacevole, dolce, e con la quale nessun'altra felicità può competere neanche lontanamente. Hashem, lo ripeto, Hashem è la fonte della vera luce. Questa luce che è dolce, questa luce che è piacevole, e nessun'altra felicità può competere lontanamente con questo. Vuol dire, forse lo dice anche dopo, quando, penso che dopo lo dice. Quando una persona ha gioia interiore, quando una persona ha fede, ha tutto. Quando una persona lo scrive in un libro in Shara Bitachon, Alchimia, avete presente l'alchimia, no? Tutto dentro, tutto un discorso, che se tu puoi, hai anche puoi stampare soldi, detto ai nostri tempi. Se tu hai la macchinetta vera che puoi stampare soldi veri, no? Ok? Perciò dici, ho tutti i soldi del mondo, quanti soldi voglio ne ho. Dici, in realtà avere fede, bitachon, fiducia forte, sicurezza in Dio, vale di più di tutti i soldi del mondo. Perché? Perché puoi avere i soldi del mondo, però te li possono rubare, puoi essere ingannato, possono comunque finire. E così via, una serie di cose. Ma cioè non è che se tu hai tanti soldi allora i tuoi problemi sono finiti. Certo, fa comodo, non diciamo di no. Ma quando hai Dio, hai tutto. Quando hai Dio, hai la sorgente di questi soldi, hai la sorgente della vita, del respiro, di tutto. È possibile descrivere la profondità di questa felicità e tuttavia è possibile afferrare qualche briciola di questa gioia durante le festività di Shabbat. Questa gioia di cui parliamo, la gioia di Hashem, di sentirlo, quando, certo, ogni giorno possiamo sentirlo quando preghiamo e così via. Ma dice in modo particolare questa gioia, questa festività, questa lo possiamo vedere durante Shabbat e Chagim, durante dei matrimoni, durante le celebrazioni delle mitzvot, tutto quello che è connesso con divinità ci danno quello che si chiama Me'ein Olam Haba. Quando arriva Shabbat è come il mondo a venire. Ogni Shabbat che noi abbiamo, ogni settimana che noi facciamo Shabbat, è come un piccolo viaggio nel mondo a venire, nel mondo, nel Gan Eden. Tutto, perciò, quando una persona vuole sentire queste cose, deve sforzarsi di rispettare appunto Shabbat. Tutto discende da questa felicità, poiché la radice dell'anima, della Neshama, è in grado di godere della luce di Hashem. Persino qui, in questo mondo inferiore, questa è la cosa, il Chidush, se possiamo dire. Non devi essere un angelo per percepire questa luce di Hashem. Non devi essere morto nell'aldilà per percepire questa luce di Hashem. Dice, questa felicità, questa gioia immensa che Hashem ti dà, dice, è la radice della nostra anima. Che noi possiamo godere di questa luce di Hashem anche qui da vivi, in questo mondo fisico. Perciò siamo lontani fisicamente, diciamo, anni luce da Hashem, dal mondo celeste, diciamo così, ma anche se noi siamo rinchiusi nel nostro corpo fisico, che è limitato, in questo mondo fisico che è limitato, nonostante ciò la nostra anima non è limitata, perché l'anima è Hashem. E questo è il vantaggio che noi abbiamo. Abbiamo un corpo, abbiamo anima. Il corpo è corpo, ok. A un certo punto il corpo muore addirittura. L'anima mai. L'anima è sempre connessa con Hashem. Allora, anche in vita, nel corpo fisico, l'anima ti permette di percepire, di godere di questa luce di Hashem. Perché lei è connessa, lei è divinità, l'anima è divina. E trovandosi nel nostro corpo, allora abbiamo il doppio vantaggio. Perciò, ad ogni modo, occorre fare attenzione a non rovinare questa felicità scegliendo forme di gioie profane come l'ebbrezza. Non pensare che tu puoi creare una felicità tramite cose, profane. La vera felicità è quella di Hashem, la vera felicità è quella divina, di fare una mitzvah, di fare una carità, di fare aiutare qualcuno. Questa è la vera gioia, non la vera felicità. Non pensare di poter cambiare questa gioia con qualcosa che tu ti inventi, per esempio. Quest'ultima è una felicità, parla qui di ebbrezza. Questa felicità qui è una felicità che finisce in dolore. Tristezza e pentimento, poiché si tratta di una felicità derivante dalle lussurie di questo mondo. Per esempio, se tu pensi, i ragazzini, no? Anche noi ragazzini, che fumano determinate erbe, che fanno cose varie, che si ubriacano, non è quello la felicità di cui parliamo. Io non ho mai sperimentato di fumare erbe e cose varie. Però dicono che ti senti leggero, ti senti, che ne so, high, qualsiasi cosa sia. Ok, può essere, non è quello di cui stiamo parlando. Oppure uno che si ubriaca, in quel momento è leggero, gioioso, tutto il mondo non vale niente, però poi quando torna a se stesso, cosa c'hai? Hai tristezza, ti senti vuoto, hai pentimento, ti senti male. Perciò, se tu usi le varie cose del mondo per sentirti felice, non è quello di cui si parla. Vi sono persone che a causa delle loro mancanze cercano di raggiungere la felicità lasciandosi andare alla lussuria, sia essa rappresentata dall'accumulazione di ricchezze e di proprietà, anche quello può essere una lussuria, no? Che uno fa perno sulle ricchezze del mondo, ricchezze fisiche, materiali, dalla ricerca dell'onore o dal mangiare in modo sfrenato. Tutte queste cose materiali non sono cose che ti possono dare felicità. Questi sono tipi di felicità che alla fine conducono le persone verso una grande tristezza, poiché questa felicità parziale deriva dal mondo fisico. È una felicità parziale, prima di tutto, e deriva dal mondo fisico. Perciò, non appena il sapore, questa è una cosa che è sempre interessante, una cosa che non ho letto questo libro quando lo dicevo, prima dando un'occhiata alle pagine, mi sento wow, questa è una cosa che ho sempre detto e lo ritrovo di nuovo scritto. Perciò cosa dice? Non appena il sapore di un piatto scompare, si finisce per ritrovarsi con un cuore vuoto e con il provare una mancanza ancora peggiore di quella iniziale. Hai mangiato qualcosa di non kasher perché non riuscivi a trattenerti. Quanto tempo dura questo piacere di questo cibo non kasher? O di qualsiasi altro peccato, qualsiasi altra cosa. Quanto dura? Il tempo che dura. Mangi finché c'è ancora in bocca, poi appena bevi qualcosa, se ne passa un po' di tempo, non c'è più il gusto in bocca. Perciò il tuo piacere è momentaneo perché è un qualcosa di materiale. La materia non è eterna, la materia è momentanea, momentanea. Di conseguenza, l'effetto, il piacere che ti dà la materia dipende da quello che fai, quello che mangi, quello che bevi, quanto fumi o così via. Perciò, finito il momento del piacere, dopo un po' non c'è più piacere, però intanto cosa ti viene? Ti viene, cosa dice qua? Appena il sapore del piatto scompare, si finisce per ritrovarsi con un cuore vuoto e con il provare una mancanza ancora peggiore di quella iniziale. Non puoi tutta la vita poi continuare a mangiare, continuare a fumare, continuare a fare. Cioè, dopo un po', c'è un limite anche. Poi diventi addicted, così dice, diventi quello che è. Perciò comunque non è una cosa che puoi fare sempre. Perciò non è il mondo materiale che ti può dare la vera felicità. A quel punto occorre cercare altri piaceri sempre maggiori per riempire questo vuoto che avanza. È come una droga, no? Si comincia con piccole dosi, poi non ti basta mai, vai avanti, vai avanti, vai avanti, finché, chas shalom. Tale è la radice di tutte le dipendenze del mondo. Ecco, dipendenza è la parola, addicted, dipendenza. Ogni dipendenza del mondo è questa, non ti basta mai, sei sempre alla ricerca. Vuoi sempre di più e quando aumenti la dose della droga non ti basta, dopo un po' non ti basta più, aumenti, aumenti, aumenti finché il tuo corpo collassa. Può essere droga, può essere soldi, può essere onore, può essere lussuria, quello che sia. Perché non c'è mai limite? Perché non ti basta mai, perché non è in base a mamma shoot. Non c'è qualcosa di importante in quella cosa lì che ti dici, vabbè, mi basta. No, non ti basta mai perché non è abbastanza, perché non ha importanza quella cosa. È per quello che non ti basta mai. Eppure, quando una persona, adesso guarda l'altra parte della moneta, quando una persona si circonda di santa felicità, felicità di cose spirituali, quella che deriva dal compimento delle mitzvot. Perciò quando invece fai una mitzvah, quando arrivano dei giudizi positivi sul mondo, dai ringraziamenti, allora ripetiamo, l'ho letto male. Eppure, quando una persona si circonda di felicità, di santità, quella che deriva dal compimento delle mitzvot, dai giudizi positivi sul mondo, dai ringraziamenti, dalle danze e dalle preghiere, accade esattamente l'opposto. Se abbiamo detto che qualsiasi cosa bella, fisica, non basta mai, non si può dire lo stesso delle cose spirituali. Quando spirituale si intende preghiera, si intende anche ringraziamenti, ringraziare Hashem, ballare, gioire, parlare bene del mondo. Cosa succede? Una mitzvah, essendo che è una cosa divina, non ha limiti né nello spazio e né nel tempo. Perciò tu puoi avere fatto una mitzvah 10 anni fa e continuare a goderne oggi. Metti conto, hai fatto una mitzvah che hai aiutato un povero, hai aiutato una famiglia, hai aiutato un anziano a attraversare, qualsiasi cosa sia. Soltanto il pensare di quella bella azione che hai fatta ti porta gioia. Perché? Perché tutto quello che è divino, divino è eterno, Dio è eterno, Dio non finisce mai. Perciò tutto quello che deriva da Lui, che tu fai, perciò le mitzvot, le preghiere, il studio, ti rimane in eterno. Addirittura, come tante volte abbiamo ripetuto, non soltanto durante la vita, anche dopo la morte, le mitzvot che noi facciamo in vita continuano a proteggerci anche dopo la morte. Perché dopo la morte magari uno dice, ormai uno muore, non c'è più difficoltà. Anche dopo la morte a volte ci sono dei pericoli, tutto nel mondo spirituale ovviamente, ci sono delle cose che l'anima deve combattere. Perciò le mitzvot che tu fai in vita ti servono anche dopo, ti proteggono. Non finiscono qua. Per dire che questo è eterno, questo inve l'altro invece è momentaneo. Allora dice, quando tu guardi in questo modo, un'altra patina di lussuria viene rimossa dal tuo cuore. Così come un'altra maschera di paura o di tristezza se ne va via. A quel punto il cuore può aprirsi all'esperienza della luce di Hashem. Perché più togli le patine del negativo, del buio, del male, più lasci spazio ad Hashem di penetrare in te, di godere della sua luce. È ovvio, no? Se io ho una luce qua, per esempio qua ho una luce, vedete? Adesso voi mi vedete scuro, giusto? Tolgo la mano, vedete un po' più di luce. È stessa cosa con Hashem. Stessa identica cosa. A quel punto il cuore può aprirsi all'esperienza della luce di Hashem. Quando Hashem riempie il nostro cuore, questo causa una sensazione di immensa felicità che non dipende da qualcosa di immateriale che finirebbe soltanto per sparire. Si tratta della felicità della connessione con Hashem, dell'avvertire appieno la fonte del bene, della consapevolezza, della neshama, dell'anima che risiede in noi e dell'esperienza della luce di Hashem che ne deriva. Tale è la felicità del ritorno a casa dal Padre, da Hashem. Ok, fermiamoci un attimo. Qualcuno vuole dire qualcosa? Vittorio, vuoi dire qualcosa?
Sicuramente le cose materiali, come dicevi tu, hanno una durata temporale limitata, ovvio. Invece, per esempio, quando mi capita di aiutare gli altri, è qualcosa che mi dura molto di più, insomma. Questo è un po'.
Samuele, adesso che puoi parlare?
Mi dici sempre di star zitto, allora non parlo. Volevo
Dimmi.
fare una domanda molto così, che mi viene in mente in questo momento. Se qualcuno fa le mitzvot, che durano tutta la vita, e poi di botto impazzisce e smette di farle. Com'è la bilancia delle probabilità che rimane protetto per tutta la vita perché le ha fatte prima o smette di
Bravo,
farle?
bravo, bella domanda. Quando una persona ha tanti soldi, ti faccio un esempio parallelo. Quando una persona ha tanti soldi, se qualcuno viene e glieli ruba, non c'ha più soldi, giusto? No? Non ha più soldi. Questo cosa fa? Rimane nudo, rimane l'uno di soldi. Il re, l'uomo più ricco del mondo, no? Metti conto che tutti i suoi soldi sono lì. Arriva qualcuno e riesce ad aprire la sua cassaforte, prende tutti i suoi soldi. L'uomo più ricco del mondo, da oggi a domani, diventa l'uomo più povero del mondo. Ok? Parliamo per... Questo non vale per le mitzvot, perché le mitzvot che tu hai fatto, una, due, mille, quelle ti rimangono. Il fatto che nel cammino una persona, come dice, impazzito, smette di fare le mitzvot, non vuol dire che quelle fatte le perde. Quelle fatte gli rimangono a vita. Semplicemente lui non le sta incrementando, perché a un certo punto sbanda. Ma quello che hai fatto non te lo toglie mai nessuno.
Quindi non è un discorso di più o meno che va a zero.
No.
Quindi una persona può rimanere protetta da quelli che ha, dalle mitzvot che ha fatto al tempo.
Però, chi ci dice che il pericolo che ci aspetta, magari ognuno ha la sua storia, non abbiamo una bilancia uguale per tutti. Magari una persona ha più bisogno di protezione, sia in questa vita terrestre che nella vita celeste, e allora magari quelle tante mitzvot che ha fatto non sono ancora abbastanza, perché magari lui deve andare incontro a qualcosa, chissà, magari nella sua vita o nella vita precedente ha fatto un qualcosa di grave, che ha bisogno di tanti bonus, mettiamola così, e i bonus che lui ha invece non sono ancora abbastanza. Parlo proprio in termine bambinesco, no? Allora, chi lo sa quanti bonus hai bisogno e quanti ne hai? Anzi, può essere in realtà anche il caso inverso, che tu hai così tanti bonus che li puoi lasciare ai tuoi figli o ai tuoi nipoti. Ne hai così tanti che non hai bisogno, li hai usati e basta, e avanzano. È come l'eredità. Anche nella spiritualità possiamo lasciare l'eredità ai nostri figli.
Capito.
Bella domanda, bravo, vedi? Quando vuoi. Qualcun altro che vuole chiedere qualcosa o aggiungere? No? Ok, andiamo. L'ultimo paragrafo di questo capitolo, che è la preghiera. Signore della preghiera, della felicità, ovviamente è un modo di dire, non è che c'è un Dio della preghiera, della felicità. Dio è uno, ovviamente, ma è un modo di dire. Il Dio della preghiera, il Dio della felicità, è sempre lui è, però è chiaro il modo di dire. Signore della preghiera, della felicità e della gioia, il cui luogo è quello della gioia e della forza, e davanti al quale non esiste tristezza. Non esiste tristezza. Aiutami, questo è un dialogo, no? Che uno dovrebbe avere con Dio. Ricordiamoci, la preghiera è importantissima, ma parlare con Dio, dialogare con Dio, forse è ancora più importante. Forse, nel senso che la preghiera non sempre capisci quello che dici, perché la vuoi dire in ebraico. O anche se la dici in italiano, che comunque vale, è importante, magari non la senti perché comunque non sono parole tue, per esempio, o non stai pensando a quello che stai dicendo, le dici velocemente. Per quello che mi azzardo a dire che forse le preghiere che noi facciamo, quelle spontanee, e ognuno nel suo dialetto, nella sua lingua, con le sue parole, sono anche più importanti della preghiera, perché stai parlando, stai mettendo del tuo, non stai seguendo delle parole dei saggi che hanno stampato, che sono importantissime, ma non sono tue, ok? Perciò quando tu chiacchieri con Dio, parli con Dio e piangi con Dio, dipende dalla situazione, allora cosa dici? Stai facendo un qualcosa di molto, crei un ponte molto profondo e intimo con Hashem. Allora, parlare con Dio è importantissimo, molto importante. Bisogna farlo veramente diverse volte al giorno. Io personalmente lo faccio diverse volte al giorno, ok? Cosa devi dire a Dio? Qua dice, Signore della preghiera, della felicità, della gioia, il suo luogo è quello della gioia e della forza, e davanti al quale non esiste tristezza, aiutami e salvami nella tua immensa pietà. Rendimi meritevole di essere felice sempre in ogni momento. Insegnami la saggezza e la strada dei buoni consigli. Queste sono tutte richieste che noi facciamo a Dio. Dio, aiutami a essere felice, insegnami la strada. Mostrami la via che sarò meritevole di percorrere, rafforzandomi contro il dolore. Insegnami ad andare contro il dolore, contro la tristezza, distanziandomene senza lasciarli mai entrare per ferirmi. Proteggimi sempre da queste cose, Dio non voglia, poiché io possa perseverare con tutta la mia forza, in modo da fare discendere su di me la gioia e la felicità in ogni momento. Parliamo con Dio, chiediamogli. Non soltanto chiedere soldi, successo, fama. Impariamo a chiedere, anche quello è lecito, ci mancherebbe, ma impariamo a chiedere anche, Dio aiutami. Dio, sono triste. Per favore, aiutami a trovare un qualcosa che mi fa felice, che questa felicità sia durativa. Aiutami in questo pensiero che ho, in questa missione che voglio fare. Aiutami con la mia famiglia, col mio amore, con ognuno con le sue cose, no? È bello chiedere aiuto a Dio, perché fai vedere che ti metti nelle sue mani. Ovvio, ognuno fa il massimo delle sue cose, come la locandina che ha fatto oggi, se avete visto. Tu dai il tuo massimo, tu dai il tuo, fai il tuo possibile e poi lascia che Hashem faccia l'impossibile. Tu fai il tuo possibile lo devi fare. E poi quello che tu non riesci, perciò l'impossibile lo farà Hashem. Perciò se tu vivi in questa ottica, è meraviglioso perché non ti manca niente, sei sempre gioioso e felice perché sai che tu fai il tuo e Hashem farà il suo. Allora canterò e sarò felice in te. Fa sempre parte del dialogo con Dio. Sarò meritevole di rafforzarmi attraverso questa grande felicità fino a quando la gioia non raggiungerà i miei piedi e inizierò a danzare dalla felicità. Bello. Allora sarò meritevole di studiare la tua Torah e di compiere le tue mitzvot con grande gioia. Questa è Likutei Tefilot di Rabbi Natan, uno dei maestri. Rabbi Natan era uno dei maestri di Breslev, e questo è quello che lui scrive nelle sue Likutei Tefilot. Perciò chiedere ad Hashem, infatti, a proposito di chiedere, il Tanya dice, vedete, alla fine la Chassidut, anche se è di due maestri diversi, questo è Breslev, questo è Chabad, alla fin fine è sempre quello è. Infatti dice, cos'è che volevo dire? Allora, abbiamo detto, di raggiungere i miei piedi, di danzare con felicità, sarò meritevole di studiare la tua Torah e di compiere i tuoi mitzvot con grande gioia. Mi è sfuggito quello che volevo dire. Il bello della diretta.
Parlava di
Ritornerà.
Nathan, non so, forse gli viene in mente quello che diceva che era.
E se ci sono due rabbanim di Hasidut, la loro opinione è uguale? Stavo spiegando qualcosa di quello che è Rabbi Nathan che ha scritto, e se ci sono due Hasidim e la loro opinione.
Mi verrà, mi è sfuggito.
Ok.
Mi verrà, grazie a tutti per aiutarmi. Nonostante tutto ciò, stasera, se non mi viene stasera non dormo. Vabbè. Nonostante tutto ciò che ho affrontato nel profondo del mio cuore, io non voglio nulla di tutto ciò. Voglio solamente essere vicino a te. Voglio essere meritevole di una grande felicità e di una completa emunà. Questo mi fa venire in mente un'altra cosa. Qua il Bala Tanya, l'autore del Tanya, si dice che nei momenti di grande estasi che lui aveva durante la preghiera, comunque grande, penso durante la preghiera, i Hasidim lo sentivano dire: Hashem, non voglio la tua ricompensa, non voglio il mondo a venire che mi darai, non voglio una sfilza di cose. Hashem, io voglio soltanto te. Non mi interessa di essere connesso con te perché so che tu mi benedirai, che mi darai lunga vita, salute, sostentamento, cose che succedono, no? Non mi interessa niente, non mi interessa neanche che tu mi dici che hai un posto a venire nel Ganeda, non mi interessa. Io voglio te. È difficile capirlo, è difficile spiegarlo, ma sicuramente è difficile arrivare a quel livello. Dove non ti interessa niente del mondo, non ti interessa niente anche dei mondi spirituali, addirittura del mondo a venire. Non mi interessa niente, io voglio solo abbracciarti, voglio solo essere te, voglio essere senza filtri, senza barriere tra me e te. Non penso che nessuno al mondo, oltre a quei pochi tzaddikim, possano arrivare a questo livello, però almeno è un insegnamento. Ok? Reb Natan ci insegna che possiamo ottenere l'essenza principale della felicità appunto attraverso la preghiera e hitbodedut, vuol dire appartarsi, mettersi, così in italiano, hitbodedut, mettersi.
Meditazione,
No, no, no,
isolamento.
no, no, quello è it bonnennut, quello che dice la Gina. Sì, isolamento forse può sembrare un po' una parola.
Che non
Mettersi
c'è
da
una
parte.
parola, non
Sì,
si traduce con una parola
vuol dire
sola.
mettersi, per esempio, come fanno i Hasidim oggi di Breslev, no? Vanno nelle varie foreste, vanno in posti sperduti, ok? E stanno lì da soli, stare da soli vuol dire meditare, guardare la natura, pensare a Dio, parlare con Dio, questo è il bodedut, una cosa molto dei Hasidim di Breslev, ok? Allora, appunto, lui insegnava che possiamo ottenere l'essenza principale della felicità attraverso la preghiera e attraverso il mettersi da soli e così via, e che di volta in volta possiamo ottenere un po' di più. Perciò quello che stasera vorrei finire l'argomento di dire proviamo, chi non lo fa già, proviamo a parlare con Hashem con le nostre parole, proviamo a chiedere aiuto. Ah, ecco quello che dicevo, quello che volevo dire. Quando il Tanya dice che quando tu, se non fosse per il fatto che Hashem ti aiuta a combattere il tuo Yetzer Hara, nessuno non riuscirebbe a combatterlo. Perciò Dio ci aiuta a combattere il Yetzer Hara. Perché secondo me è lui così forte che ci sconfigge. Il punto è, chiedi a Dio di aiutarti a sconfiggere il tuo Yetzer Hara. Questo è quello che volevo dire prima. Perciò vedete, chiedere è una cosa potentissima. Chiedere aiuto a Dio, e non soltanto, ripeto, non soltanto per ricchezze materiali e fisiche, ma chiedere aiuto anche nelle ricchezze spirituali, è meraviglioso. Mai essere stolti dal pensare che non bisogna chiedere anche le cose spirituali. Magari uno non ci pensa. Dio, aiutami a pregare con concentrazione. Aiutami a capire bene la lezione, a studiare bene la Torah che sto studiando. È bello. Chiedere aiuto fa vedere quanto tu ci tieni a quella cosa lì. Ok, niente allora, please. Non sento.
10 meno 10.
10 meno 10. Ok, prima che cominciamo un'altra pagina, qualcuno vuole dire qualcosa?
Volevo chiedere una cosa io,
Yes.
come al solito. Hai detto prima che quando due talmidim, due tzadikim parlano insieme arrivano allo stesso punto. Però nella storia della Torah abbiamo dei pareri decisamente opposti.
No, alta. Ripeti cosa ho detto, la prima frase.
Hai detto che quando due persone, due tzadikim parlano, arrivano per par possono parlare, discutere, ma poi arrivano allo stesso punto.
Ho detto che anche due tzaddikim, come in questo caso di due famiglie diverse, di due chassidut diverse, alla fin fine. Il concetto, uno è Chabad, l'altro è Bresle, alla fin fine si arriva
Sì,
sempre
però
a.
penso volentieri quando si dice sempre che quando si studia bisogna essere in due perché ci sono pareri diversi e ho sentito diversi punti dove ci sono dei maestri di Hasidut che parlano e che hanno opinioni anche diverse sull'interpretazione.
Attenzione, quello che tu dici nel Talmud, per esempio, se tu apri una pagina di Talmud, c'hai sempre vari maestri che discutono una certa opinione. Ognuno dice, ma tutti hanno ragione. Attenzione, alla fin fine, Elu va Elu divrei Elohim Chaim, sono tutte e due parole giuste, anche se sono inverse una all'altra, opposte una all'altra. Ci sono 70 sfaccettature di come interpretare la Torah.
Sì, ma io non essendo un tzaddik non posso cadere in difetto, in malcomprensione, in seguire una cosa che non è stata detta o è stata detta, l'ho capita a modo mio, perché quando due
Allora,
persone, loro sono tzaddikim, capiscono, io sono un po' più scemo, capisco
no,
meno.
ragion per cui, bravo, ragion per cui. Quando una persona è all'inizio dello studio, anche sempre in realtà, non deve mai basarsi sul suo comprendonio, deve essere sempre capace di avere sempre un maestro, anche se uno studia da solo, deve prendere note, scrivere domande e poi porre le domande al suo maestro, in modo tale da togliere, come tu dici, quei dubbi, quelle domande che possono sorgere. Ma questo non solo tu, questo tutti, lo faccio anch'io. E chiedo a chi ne sa più di me. Normale, c'è sempre chi ne sa più di te. Allora è bello scrivere, prendere appunti, fare domande e chiedere ai maestri. Assolutamente.
Perfetto, grazie.
Assolutamente. Grazie a te. Qualcun altro? E ottima settimana a tutti.
Grazie.
Ciao a tutti.